Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997. Nel 1946 Agnese Boyajou era una suora missionaria di 36 anni, di origine albanese, e ne aveva passati quasi 18 in India dedicandosi all'insegnamento. Anzi, da una decina di anni ricopriva l'incarico di direttrice di una scuola cattolica per ragazze della media borghesia. Era contenta della sua vocazione, contenta della congregazione religiosa delle dame irlandesi di Mary Ward alla quale apparteneva, dell'apostolato che le era stato affidato e perfino del nome religioso che si era scelto. Si chiamava Suor Teresa del Bambino Gesù, come la piccola santa di Lisieux che era stata canonizzata quando Agnese aveva 15 anni. Era una santa, quella di Lisieux, che aveva saputo fare le cose ordinarie con amore straordinario, diceva, e la giovane novizia l'aveva scelta come suo modello. In quegli anni l'India attraversava la sua crisi più profonda. A parte i problemi politici provocati dalla Grande Guerra e quelli connessi con la lotta disarmata di Gandhi per la liberazione dall'impero britannico, ci fu la grande carestia del 1942-43 con milioni di morti per fame. Suor Teresa certo conosceva, come tutti, l'orrore dei quartieri di periferia affollati di derelitti e ad essi potendo si dedicava nel tempo libero dalla scuola. Non pensava di dover stravolgere la sua vita, ma i fatti accadono e Dio se ne serve. Un giorno, ha raccontato Madre Teresa, io mi trovavo fuori dal convento nelle vicinanze del Campbell Hospital quando i miei occhi si posarono su una povera donna che agonizzava dalla fame accanto a quel luogo di cura. La presi tra le braccia e cercai di farla accettare all'ospedale, ma non mi diedero ascolto perché si trattava di una donna povera. Chiuse gli occhi alla vita in mezzo alla strada. Più tardi racconterà che la povera donna aveva già il volto rosicchiato dai topi e dalle formiche. Forse l'episodio l'avrebbe soltanto infinitamente rattristata se non avesse suscitato in lei una certa voce. Da ragazza era partita dalla sua terra tormentata perché attratta da una forte passione missionaria. La sua vocazione, la voce che chiama, s'era quasi incarnata per lei in due voci convergenti che l'avevano guidata allora. C'era stata anzitutto la voce della mamma. I figli la chiamavano madre della mia anima, tanto era spirituale e tanto si curava che essi amassero Dio al di sopra di tutte le cose. La mamma che diceva, quando accetti un compito, portalo a termine con gioia, altrimenti non accettarlo. E poi c'era stata la voce di un saggio padre spirituale che le aveva dato un ottimo criterio vocazionale. Come posso sapere che Dio mi chiama e a che cosa mi chiama? Gli aveva chiesto Agnese. Ed egli aveva risposto, lo saprai dalla tua felicità interiore. Se ti senti felice all'idea che Dio ti chiami per servire Lui e il tuo prossimo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profonda letizia del cuore è come una bussola che indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo seguirla, perfino quando questa bussola ci conduce per un cammino disseminato di difficoltà. A 18 anni, dunque, si era decisa ad entrare in una congregazione missionaria e la mamma, quando Agnese le aveva comunicato la notizia, aveva taciuto e pregato per un'intera giornata. Poi le aveva detto, «Bene, figlia mia, va pure, ma cerca di darti totalmente a Gesù. Metti la tua mano nella sua e non abbandonarla più per tutto il cammino». Confortata da questi affascinanti consigli e saggi criteri, Agnese, detta Goncia, Bocciolo, tanto era paffutella e fresca, era partita. E ora, dopo 18 anni passati in India, era contenta, certo, ma era felice? da qualche tempo non completamente, e non solo per quel fiume di sofferenza da cui si sentiva attorniata e provocata, ma per una voce che giungeva da lontano. Aveva scritto un giorno alla madre, che non avrebbe rivisto mai più: «La nostra scuola è molto bella, sono insegnante, il lavoro mi piace e tutti mi amano». E la mamma aveva risposto: «Mia cara figlia, non dimenticare mai che se sei partita per un paese così lontano l'hai fatto per i poveri». E continuava la mamma portando l'esempio di una ragazza di loro conoscenza: «Ti ricordi di figlia? È tutta piena di piaghe, ma la sua angoscia più grande è quella di essere sola al mondo. Noi facciamo tutto quanto possiamo per aiutarla, ma è proprio vero, il peggio non sono le piaghe, il peggio è l'essere dimenticata da tutti». Uno degli aspetti più teneri del disegno di Dio è spesso nascosto in segreto come questo. Certe vocazioni sublimi, certe personalità affascinanti per la loro elevatezza, certe opere grandiose, certe santità raggianti nella Chiesa, come ora è quella di Madre Teresa, sono a loro volta sostenute e provocate da umilissime creature: una persona amica, una nonna, un papà, più spesso una mamma, come in questo caso, qualcuno insomma che nascostamente quasi sorregge l'intero edificio. Ma erano ancora voci di creature, voci di avvenimenti, pressanti, certo, ma insufficienti a fondare un destino, finché Dio stesso non decise di assumerle dentro la sua voce. Accadde nel 1946. Suor Teresa si era recata in montagna per una settimana di ritiro spirituale, e poi la montagna giovava anche ai suoi polmoni deboli, e la voce si fece udire. Raccontò: «Mentre pregavo, nel profondo del cuore, in silenzio, percepii nettamente una chiamata dentro la chiamata, ed era un messaggio chiaro: io dovevo abbandonare il convento per consacrarmi al servizio dei poveri vivendo in mezzo a loro. Era un comando, e io percepivo chiaramente da dove veniva. Ciò che restava oscuro era la maniera di rispondere. In altri termini, sapevo perfettamente dove dovevo andare, ma ignoravo come arrivarci. Ho sentito intensamente che Gesù voleva che io lo servissi nei poveri, negli abbandonati, tra gli abitanti degli slums, tra gli emarginati, tra coloro che non hanno rifugio. Gesù mi invitava a seguirlo, a servirlo in una povertà reale, abbracciando un genere di vita che mi rendesse simile ai bisognosi, perché là lui era presente». È importante sottolineare questo: Teresa non si mosse per una reattività critica nei riguardi del suo istituto religioso, non si mosse perché sconvolta dal bisogno del degrado sociale che la attorniava, non si mosse nemmeno per un devastante senso di colpa, si mosse per una voce, per un volto che chiedeva di essere amato. Lasciare la mia congregazione è stato per me un sacrificio grande, il più grande che abbia mai fatto, più ancora di quando lasciai la famiglia. La mia congregazione era tutto per me. Avevo fatto il mio apprendistato spirituale, ero diventata religiosa, là mi ero consacrata a Gesù e io amavo molto il mio lavoro di insegnante. La mia uscita dall'istituto non ha mutato la mia appartenenza a Gesù, l'ha solo approfondita. I mezzi di apostolato sono cambiati. La mia missione di insegnante, che fatta per Gesù è un autentico apostolato, è stata solo cambiata in un apostolato più immediato, là dove il volto di Gesù è riconosciuto nel viso dolorante dei più poveri. Ci vollero alcuni anni perché riuscissi a convincere il suo confessore, poi il vescovo, poi le superiore della congregazione, le consorelle, anni di infinita pazienza, vissuti non come sopportazione infastidita, ma come interiore lavorio per adattarsi alle novità che le veniva donata senza suo merito. E la lasciarono andare con affetto. Non volle portare niente con sé. Fece solo benedire il sari bianco, che in India è il colore dei poveri, bordato di azzurro in ricordo della Vergine Santa, un piccolo crocifisso e una corona, l'uniforme che da quel giorno avrebbe indossato, e partì. Diede in elemosina anche quel po' di denaro che gli avevano regalato a tutti i costi e cominciò, vagando per le strade, per conoscere quei nuovi figli che il cielo le affidava, fino a cadere svenuta. Pregava: «Dio mio, io non voglio fare marcia indietro. La mia comunità ora sono i poveri, la loro sicurezza è la mia, la loro salute è la mia salute, il mio tetto è quello dei poveri, non però i semplici poveri, ma quelli che sono poveri tra i poveri, quelli ai quali si cerca di non avvicinarsi per paura di venire contagiati e di sporcarsi, di quelli che non vanno in chiesa perché non hanno abiti da mettersi addosso, di quelli che non mangiano perché hanno perduto le forze, di quelli che stramazzano per le strade sapendo che stanno per morire, mentre i vivi passano accanto ignorandoli, di quelli che non sono capaci più di piangere perché non hanno più lacrime». Ma il vescovo volle che passasse saggiamente i primi mesi in un lontano ospedale per apprendere le fondamentali nozioni sanitarie. Tornata finalmente, cominciò la sua opera, recandosi in uno dei quartieri più miseri, dove avviò una piccola scuola all'aperto, sprovvista di banchi, di seggiolini, di gesso, di matite, di quaderni. Spiegava ai bambini le più elementari nozioni di igiene e cercava di insegnar loro a leggere e scrivere. Per gesso avevano un bastoncino, per lavagna la polvere del suolo. Così continuò, fin quando giunsero le prime offerte con cui affittare due povere stanze, una per la scuola, una per il dispensario. Per nutrire i piccoli andava ogni sera a chiedere i resti della cucina della parrocchia, supplicava gli inservienti a non buttare via niente. Ciò che a loro non serviva, ad altri era utile. Per mantenersi e mantenere i suoi poveri organizzava delle spedizioni di supplica, le chiamava così. Partiva cioè per la questua, secondo certe tradizioni che in India hanno una particolare sacralità. Nel Bengala di allora, le famiglie che ne avevano la possibilità usavano sempre mettere da parte una manciata di riso per un mendicante. Intanto le ex allieve venivano a trovare la loro direttrice, stupefatte al vederla vestita alla maniera indiana e ridotta in miseria. Aveva cominciato sul finire del 1948. Agli inizi dell'anno successivo aveva già 56 bambini e 3 insegnanti. Ma non si stava nuovamente orientando verso l'insegnamento. Il fatto è che Teresa non aveva un piano e non voleva averlo. Un piano significa decidere in anticipo quali sono i poveri che hanno bisogno di te, e questo contrastava radicalmente con la decisione di dedicarsi ai più poveri tra i poveri, cioè a quelli che avrebbe di volta in volta incontrati. Piano piano questo criterio divenne una spiritualità. Più tardi, quando un sacerdote le consiglierà di pianificare l'attività della congregazione, Madre Teresa risponderà: «Voi uomini, cercate sempre la logica. Noi non cerchiamo la logica, ci affidiamo all'intuizione. Abbiamo più spesso ragione più spesso di voi. Ciò che importa per noi è la singola persona. Per amare una persona bisogna andarle molto vicino. E io credo nella relazione da persona a persona. Ciascuna persona allora per me è Cristo, e come Gesù è unico, così questa persona è per me unica al mondo». Se è vero che Madre Teresa si dimostrerà col tempo una brava organizzatrice, è anche più vero che questa capacità ella la metterà in atto solo dopo aver incontrato concretamente i poveri che il Signore le manda, come persone singole, ognuna col suo inconfondibile bisogno. Cioè, tutto può essere organizzato e deciso, ma non l'incontro col povero, perché è lui che giunge, lui che mostra le piaghe, lui che chiede di essere curato. Cominciò dunque con i bambini di strada perché li incontrò per primi. Anzi, quelli correndo in anticipo sull'orario di scuola. E un giorno, con la stessa normalità, scrisse sul suo diario: «Ho incontrato una lebrosa». Che spettacolo terribile! La famiglia l'ha scacciata. E un altro giorno ancora incontra una vecchia musulmana che chiede di essere medicata e poi le dice che è la prima volta che non sente male, è Allah che ti ha mandata da me, conclude sicura. Perché meravigliarsi allora se dopo qualche mese la vecchietta ritorna a dire a quella strana suora in sari bianco: tu devi farmi una promessa, quando sentirai dire che io sto morendo, tu vieni, perché io voglio morire con Dio. Piccole scuole, qualche dispensario medico, così comincia Madre Teresa, ma è sola. Ha molti collaboratori, ma non ha persone consacrate a tempo pieno. Pensa alla Madonna, che durante le nozze di Cana dice a Gesù: non hanno più vino. E con lo stesso atteggiamento di supplica lei dice a Maria: vedi, non ho figlie mie, convinta che la Vergine l'ascolterà prima o poi. E le figlie arrivano a decine, cominciando dalle file delle sue ex allieve. Stranamente Madre Teresa esigeva che prima completassero gli studi, anche se le accoglieva nella sua casa e faceva fare loro una specie di noviziato. Ancora non erano congregazione riconosciuta, ma solo un gruppo raccolto attorno alla madre. Tutte portavano il sari bianco da $1 col bordo azzurro. L'ideale unico che si afferma fin dagli inizi è questo: placare la sete infinita di anime che Gesù manifestò sulla croce. E per non dimenticarsene mai, c'era in cappella una croce che portava incise le parole di Gesù: ho sete. La stessa croce con la scritta: Madre Teresa la vorrà in seguito in tutte le chiese dell'istituto, in ogni parte del mondo. E quando la congregazione si sarà diffusa e sarà moltiplicata in diversi rami, Madre Teresa la descriverà così: noi siamo nelle cinque piaghe di Gesù. Sulla mano destra ci sono le suore missionarie, le suore contemplative, sulla mano sinistra i fratelli contemplativi, sul piede destro le missionarie della carità, sul piede sinistro i missionari della carità e nel cuore tutti i nostri collaboratori. E spiegherà: i nostri contemplativi e le nostre contemplative, perché Madre Teresa ha fondato 2 istituti di contemplativi anche, i nostri contemplativi sono le mani, perché si congiungono in preghiera. Le suore della carità e i missionari della carità sono i piedi, perché vanno in tutto il mondo. E i collaboratori, soprattutto quelli che offrono la sofferenza, sono il cuore, perché vivono ognuno a casa propria, come se fossero nel cuore di Cristo. Così il crocifisso, pensava, sarebbe stato amato e confortato e rappresentato davanti al mondo, dai figli e dalle figlie che Madre Teresa aveva generati. E doveva essere per loro uno stimolo continuo, la spiritualità di ogni momento. E spesso sentiranno questo consiglio dalla bocca della madre: quando bevete acqua, ricordatevi che dovete placare la sete di Cristo. Agli inizi, però, c'erano solo le missionarie della carità, che vennero approvate dalla Chiesa nel 1950. La prima casa gliela vendette a prezzo modico un magistrato musulmano. Il denaro non è tutto, disse commosso davanti all'entusiasmo con cui la Madre Teresa gli illustrava i suoi progetti, ma nella mentalità di lei le case dovevano servire solo per i necessari momenti di vita comunitaria e solo per accogliere poveri con particolari necessità, bambini handicappati, lebrosi, incurabili, morenti, e ad essi si dedicavano solo alcune suore, ma le altre dovevano passare le ore di lavoro per strada, a due, cercando i poveri là dove vivono, dove si nascondono, dove si rifugiano. E spesso sulla strada incontravano morenti che nessuno voleva, di cui nessuno voleva più prendersi cura. Madre Teresa cercava un posto per accoglierli. Le diedero un capannone in disuso vicino al tempio della Dea Kali, che un tempo era servito ai pellegrini, e diede inizio alla sua opera, subito contrastata dai sacerdoti del tempio e dai mendicanti della zona. Dicevano che quella suora approfittava dei moribondi per battezzarli e ascriverli alla sua religione. Quando gli ispettori ministeriali giunsero in quell'edificio che la madre chiamava col dolce nome di Casa del Cuore Immacolato di Maria, non ebbero coraggio di disturbarla. Teresa era tutta intenta a medicare le ferite ulcerose di un moribondo da cui emanava un insopportabile fetore, e alla fine l'udirono che sussurrava al morente: ora recita una preghiera della tua religione, io pregherò a modo mio, così pregheremo assieme e faremo una cosa bella per Dio. E a chi si lamentava e chiedeva che quella donna venisse mandata via, l'ispettore del ministero rispose: «Ah certo, la manderò via, però solo dopo che le vostre mamme e le vostre sorelle saranno venute qui a vedere quello che fa questa donna. È una santa». E l'ostilità dei sacerdoti di Calì cessò quando uno di loro, molto giovane, fu colpito da una malattia gravissima e contagiosa, tanto che gli ospedali della zona rifiutarono di prendersene cura. Lo accolse Madre Teresa, riservandogli un angolino tutto per lui e vincendone l'acre ostilità con l'umiltà e la tenerezza di ogni ora. Come rispettare le diverse fedi dei morenti e dei poveri, pur sentendosi lei consacrata a Cristo con tutto il cuore e pur sentendosi bruciare dal desiderio di annunciare a tutti l'unica verità di Gesù. Spesso nel corso della sua lunga esistenza, Madre Teresa è stata sottoposta a una duplice accusa. I non cristiani dicevano che la sua carità aveva per scopo soltanto un ingiusto proselitismo, che lei approfittava della miseria. E i cristiani, certi, dicevano che lei dimenticava l'impegno di annunciare esplicitamente la necessità di aderire a Cristo e alla sua Chiesa, offrendo il battesimo. Madre Teresa ha sempre difeso a spada tratta il diritto di dare il battesimo a chiunque lo chieda, ma dal punto di vista della sua missione, che è quello di accogliere i sofferenti senza badare ad alcuna distinzione di razza o di credo religioso, ha risolto il problema dell'annuncio missionario di schianto all'origine. A noi basta indurre tutti, cristiani e non cristiani, a fare atti di amore in Dio. È l'unico punto dove tutto converge, senza falsi irenismi e senza ingiuste contrapposizioni, la preghiera intesa come atto di abbandono e di amore in Dio. Nelle case dei morenti, che Madre Teresa iniziò subito a fondare, lo scopo era quello di dare tutta la tenerezza necessaria perché il morente scoprisse, almeno prima di abbandonare questa terra, l'ultima e più vera dignità, quella di sentirsi amato. Agli inizi del 1990, la madre dava questo bilancio: abbiamo salvato dalla strada più di 54.000 persone e quasi la metà è morta di una bella morte. E al giornalista, che in tempi come questi, in cui si parla di eutanasia, le chiedeva: ma cosa significa una bella morte? Ella rispondeva: significa andare a casa. E continuò raccontando. Un giorno soccorsi un uomo che giaceva riverso in un canale di scolo. Aveva il corpo coperto di piaghe. Lo portai nella nostra casa, dove lo lavammo e lo curammo. Non si lamentò mai e non dimostrò alcun timore. Tutto quello che mi disse fu: ho vissuto come un animale per le strade, ma ora muoio come un angelo. Poi mi sorrise e dopo 3 ore se n'era andato. Ma dov'è il segreto che permette di dare un vero abbraccio di dolcissima carità ad ogni emarginato? A raccogliere gli insegnamenti che Madre Teresa ha dato in proposito alle sue figlie, si scopre senza fatica che si tratta di un segreto eucaristico. Un giorno aveva inviato alcune sorelle a servire nella casa dei morenti, aveva assistito con loro alla celebrazione della messa e poi aveva detto: adesso avete visto con quanto amore il sacerdote tratta il corpo di Cristo durante la messa? Andate e fate lo stesso nella casa dove state per andare, perché là c'è Gesù, sotto le sembianze del dolore. E una di loro era tornata tutta emozionata la sera a dirle: madre, per 3 ore oggi ho toccato il corpo di Cristo. Aveva ripulito per 3 ore un corpo coperto di vermi trovato per strada. E molte avevano l'impressione di non aver capito mai così bene quella espressione che parla di presenza reale di Cristo. Un'altra giovane novizia le raccontava che dopo essere stata in quella casa terribile e dolcissima aveva mandato un telegramma ai genitori per annunciare loro: ho trovato Dio. Per questo, all'orario giornaliero delle missionarie della carità, nell'orario c'è un tempo dedicato ogni giorno all'adorazione eucaristica. Non è un tempo sottratto agli impegni di carità, è per abituarsi alle specie semplici ed umili sotto cui Cristo si nasconde, quelle del pane eucaristico che dà nutrimento, quelle dei corpi poveri e sofferenti. Soprattutto, noi siamo religiose, ripeteva sempre Madre Teresa, non assistenti sociali, non maestre, non infermiere, non dottoresse. Un ufficiale del governo mi ha detto un giorno che la differenza tra noi e gli operatori sociali sta in questo, che loro agiscono per qualcosa, noi invece agiamo per qualcuno. Noi serviamo Gesù per i poveri e quello che facciamo, preghiera, lavoro, sacrifici, lo facciamo per Lui. Le nostre vite non hanno senso, non hanno nessuna motivazione all'infuori di Lui che ci ama fino in fondo. Gesù solo è la spiegazione della nostra vita. Ed è per questo motivo, come vi dicevo, che la sua congregazione comprende anche due rami, maschile e femminile, di vita contemplativa. Le sorelle e i fratelli che optano per questa vita hanno 3 ore di preghiera in casa, una in parrocchia, e poi per altre 2 ore al giorno escono fuori solo allo scopo di parlare con Gesù, di Gesù. Non è che si espongano in pubblico nelle piazze, semplicemente si limitano a parlare di Gesù a coloro che desiderano ascoltare. Insomma, pensano solo a Lui e parlano solo di Lui. Ed è significativo che la sorella chiamata a succedere a Madre Teresa, l'avete vista in televisione, Suor Nirmala, è stata scelta tra coloro che appartengono al ramo contemplativo. La cura dei Borenti, dunque, non ha altro scopo che quella di adorare il mistero della presenza di Cristo nell'uomo, che non ha mai ormai altro bisogno che di nascere in Dio. Simile a questa è la cura che Madre Teresa ha sempre avuto per i bambini minacciati prima della nascita. Il 10 dicembre 1979, quando le venne conferito il premio Nobel per la pace, disse di non esserne degna e che lo avrebbe accettato solo a nome dei poveri. Chiese anche che non si facesse il tradizionale banchetto, ma che dessero a lei quei soldi, e lei li usò a Calcutta per offrire una cena di Natale a 2000 poveri. Durante la grande cerimonia, Madre Teresa prima ascoltò il discorso solenne che osannava le sue molteplici opere a servizio dei poveri, poi, quando toccò a lei parlare, si alzò, tenendo il suo rosario tra le mani, e cominciò invitando tutti i presenti a dire una preghiera. Poi raccontò la sua storia, con qualche commovente episodio. Però la maggior parte del suo intervento riguardò l'unica povertà di cui nella motivazione del premio non si faceva alcun cenno. Parlò insistentemente dei bambini abortiti. Cominciò a raccontare la visita di Maria a Santa Elisabetta e spiegò: quel piccolo bimbo, non ancora nato, era il primo annunciatore della pace, Nobel della pace, e si spinse fino ad affermare: l'aborto è oggi il peggior male, il peggior nemico della pace. Milioni di bambini muoiono intenzionalmente per volontà della madre. Questo è ciò che distrugge la pace oggi, perché se una madre può uccidere il proprio bambino, che cosa ci può più trattenere dall'ucciderci gli uni gli altri? Nulla. Ma con altrettanto realismo disse a quegli illustri signori, come una vecchia maestra che parla ai suoi bambini: io desidero che voi proviate a cercare i poveri nelle vostre case e cominciate da lì a dare amore. Siate la buona novella per i vostri congiunti, interessatevi ai vostri vicini. Lo sapete voi chi sono i vostri vicini? E raccontò agli accademici di Svezia quando aveva ricevuto in visita alla sua casa dei morenti 14 professori di varie università americane, e alla fine uno le aveva chiesto: madre, ci dica qualcosa che possiamo ricordare. E lei aveva risposto: sorridete sempre ai vostri familiari, regalatevi reciprocamente il vostro tempo in famiglia, sorridetevi. E uno di quei professori le aveva allora chiesto con una leggera ironia: ma lei, madre, è sposata? Sì, aveva risposto prontamente Madre Teresa, e a volte mi è difficile sorridere a Gesù perché è pieno di pretese. Così fece sorridere anche quella seriosa assemblea di accademici e concluse dicendo che lei forse non sarebbe andata in paradiso per le fatiche fatte a lavorare per i poveri, ma sarebbe andata in paradiso per la fatica fatta sottostando a tutta quella pubblicità. Pubblicità, definì il premio Nobel, e concluse implorando ancora quegli illustri signori norvegesi che da qui parta la salvezza del bambino non nato. Dopo i morenti e i bambini non nati, nelle cure di Madre Teresa vengono i lebbrosi, che però, lei dice, non esistono. Spiega che infatti esiste solo la lebbra, non esistono i lebbrosi, e la lebbra si può curare. Il primo rifugio ospedale per loro riuscì a costruirlo in occasione della visita di Paolo VI in India nel 1965. Accadde allora un episodio di alto valore simbolico. Anche Madre Teresa si recava con gioia ad assistere alla messa del Papa a Bombay. Era la solenne conclusione del Congresso Eucaristico Internazionale, però lei non vi giunse mai. Lungo il viaggio si era fermata a soccorrere una coppia di moribondi abbandonati in margine alla strada che spirarono tra le sue braccia. Certo, il Papa è il vicario di Cristo in terra, per l'alto ufficio che ricopre, ma i poveri, per Madre Teresa, lo sono in maniera più evidentemente crocifissa, e fu naturale per lei dare la precedenza ai poveri. Fu il Papa a voler visitare a Calcutta la casa dei morenti. Giunse sulla Lincoln bianca che gli era stata regalata appositamente per quel viaggio dal popolo americano e si commosse fino al pianto. Alla fine della visita regalò la prestigiosa auto a Madre Teresa. Madre Teresa la offrì come premio di una lotteria e ne ricavò tanto da poter realizzare la costruzione del lebbrosario. Il 13 febbraio 1986 anche Giovanni Paolo II si recò a Calcutta per visitare la prima casa di Madre Teresa, e tutti ricordano le immagini della piccola suora che guida il Papa all'incontro con i morenti tenendolo per mano, e il Papa si lascia condurre, ma si può dire che essi si guidino vicendevolmente. Assieme sono l'icona dell'unica Chiesa, quella tutta fatta di carità e quella tutta fatta di fede, la fede del Pontefice che è carità, la carità di Madre Teresa che è fede, e assieme sono per il mondo l'icona della speranza. È stato il più bel giorno della mia vita, disse Madre Teresa dopo quella visita, ma non si accontentò finché non riuscì ad aprire una casa per i poveri anche nella terra del Papa, perché ce n'erano tre a Roma di sue case, ma non in Vaticano. La chiese allora a Giovanni Paolo II durante un'udienza e il Pontefice acconsentì. All'udienza successiva non era ancora stato fatto niente, Madre Teresa insistette. Alla terza udienza il Papa disse ai collaboratori: appena mi vede mi chiede notizia della casa. E quando la madre giunse, il Papa la benedisse e in fretta, prima che aprisse bocca, le mise in mano le chiavi di una casa vicinissima a Sala Nervi. Venne chiamata Casa Dono di Maria e la madre era felice perché diceva che adesso i poveri potevano entrare in Vaticano senza permesso. In quasi 50 anni, da quando Madre Teresa iniziò la sua opera, si sono moltiplicate opere, case, necessità e i poveri dei poveri, più poveri dei poveri, dalle soccorsi sono stati di volta in volta fanciulli abbandonati, moribondi, bambini non nati, quelli malformati, lebbrosi, ragazze madri, le prostitute, i prigionieri, i barboni, alcolizzati, handicappati gravi, malati mentali, vittime di varie guerre che scoppiano nel mondo, drogati, malati di AIDS, insomma, quelli che lei chiama tutti i feriti della strada, nei cinque continenti. Hanno trovato nelle sue case e nelle sue suore accoglienza ed ascolto. Nel 1990 si contavano 3.000 missionari della carità in 400 case sparse in 100 paesi, senza contare il ramo maschile, oltre i rami di contemplativi, oltre alle migliaia di collaboratori laici. Il suo progetto, dovunque le suore si accingono a realizzarle, ha sempre lo stesso inizio, lo stesso centro, lo stesso fine. E Madre Teresa, lei li descriverebbe così: l'inizio. Noi cominciamo con pulire le latrine, cominciamo così ad aprire i cuori. Il centro. Io amo Gesù con tutto il cuore e tutto il mio essere. Gli ho dato tutto, anche i miei peccati. E Lui mi ha immersa nella tenerezza del Suo amore. Adesso e per sempre io appartengo a Lui. Il compimento. Lavorare per la santificazione dei poveri. Per donare a Dio dei santi tra i poveri. Le critiche non sono mai mancate, da quelle degli inizi, quando l'accusavano addirittura di viziare i poveri, e lei rispondeva: è vero, ma è Dio che li ha viziati per primo, alle immancabili obiezioni degli intellettuali di turno che sentenziano: è più importante insegnare a pescare agli affamati che regalare loro del pesce. E di solito la madre risponde con un sorriso triste che la gente che noi portiamo nelle nostre case è troppo debole per sostenere una canna da pesca. E in certi paesi c'erano a volte dei preti che la consigliavano di portar via le sue suore perché dicevano che non facevano nulla per cambiare le strutture sociali e politiche che producono povertà, e aiutando i poveri le suore finiscono per rafforzare quelle strutture ingiuste, e invece c'era bisogno di un cambiamento totale, bisogno di denunce e di lotte. E la madre rispondeva che chi si sentiva chiamato a cambiare le strutture poteva seguire la sua coscienza, ma lei e le sue suore erano chiamati ai singoli individui, ai più poveri tra i poveri, ad andare verso quelli che non hanno neanche il tempo per aspettare i cambiamenti. La franchezza di Madre Teresa è sempre stata proverbiale. Tutti i suoi interlocutori messi in crisi le hanno prima o poi rivolto la domanda: «Madre, ma fino a che punto bisogna dare agli altri?» E Madre Teresa ha risposto sempre con una formula di rara forza spirituale: tu devi donare agli altri fin quando ti fa male, il che significa ciò che non ti costa non è ancora un dono. Bisogna che la tua carne e il tuo cuore sentano la ferita di ciò che togli a te per darlo agli altri, e il motivo è che Gesù si sentì ferito amandoci. Un giorno un giornalista le chiese brutalmente: «Madre, lei ha 70 anni, quando morirà il mondo sarà come prima? Che cosa è cambiato dopo tanta fatica?» Rispose seriamente: «Io non ho mai pensato di cambiare il mondo. Ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare l'amore di Dio. Le pare poco? Cerchi di essere anche lei una goccia di acqua pulita». E continuò implacabile: «Lei è sposato?» «Sì, madre». «Allora lo dica a sua moglie e saremo in tre». «A figli?» «Tre, madre. Lo dica anche a loro e saremo in sei». Madre Teresa morì la sera del 5 settembre 1997. Durante i funerali accadde un episodio significativo. Al momento dell'offertorio si snodò la solenne processione che portava all'altare le offerte. Ultima giungeva la nuova superiora generale, Suor Nirmala, che prendeva il posto della madre e offriva all'altare una matita. Il cronista televisivo, evidentemente disorientato, azzardò la sua spiegazione: «Ecco che viene offerta una matita per significare il lavoro di alfabetizzazione fatto da Madre Teresa in favore dei poveri che hanno bisogno non solo di pane ma anche di cultura. È una scena molto commovente». E il poverino si sarebbe commosso molto di più se avesse compreso davvero il gesto. La matita era il simbolo di tutta l'umile esistenza di Madre Teresa, un simbolo che lei amava. Lei lo aveva detto spesso: quando si legge una lettera, non si pensa alla matita con cui è stata scritta, si pensa a chi ha scritto la lettera. Ed è quello che sono io nelle mani di Dio, una povera matita. È Dio in persona che scrive a modo suo una lettera di amore al mondo, servendosi della mia opera. E quel giorno molti ricordarono quello che ella aveva osato raccontare al Papa e ai Vescovi riuniti per il Sinodo della Famiglia del 1980. Raccontò: «Ricordo che agli inizi della mia opera ebbi una grande febbre e nel sogno arrivai vicino a San Pietro e San Pietro mi disse: "Torna giù, qui non ci sono quartieri poveri". E io mi arrabbiai molto e gli risposi: "Va bene, allora ti riempirò il paradiso con la mia gente e quando in cielo ci saranno i quartieri poveri dovrai farmi entrare per forza". E altri ricordavano invece la risposta che lei aveva dato in una celebre intervista a chi le chiedeva: "Ma insomma, Gesù chi è per lei?" E aveva risposto: "Gesù è tutto quello che sono, tutto quello che ho, il mio amore, la mia vita, il mio pane". Ma forse la risposta più consolante fu quella che diede a un giornalista di San Francisco. Costui le aveva chiesto: "Che cosa prova, madre, ad essere chiamata una santa vivente?" Madre Teresa lo guardò fissamente, poi gli disse con infinita dolcezza: "Io sono molto lieta che lei riesca a vedere in me Gesù Cristo, perché io riesco a vedere Gesù in lei. La santità è per tutti, lei compreso, caro Signore.